episodio del podcast per il 25 aprile Alba, un maestro e un partigiano, storia della resistenza a Teolo. Abbiamo visto l'esordio della formazione, il suo nascere, poi abbiamo visto lo svolgersi dell'attività nell'autunno del 1944 fino alla crisi della formazione che coincide con il famoso proclama Alexander emanato dalle autorità militari americane che mettono in crisi l'attività della resistenza nel nostro paese. Nell'ultimo episodio vediamo il periodo finale di questa attività di resistenza della banda, che riprende la sua attività partigiana e nel frattempo aveva preso la denominazione di banda Gasparotto. Perché questa denominazione? Giulio Gasparotto era un giovane partigiano appena 17enne di Terrassa Padovana, è caduto il 19 dicembre del 1944. Giulio era fratello di quell'Achille che aveva, come dire, avviato all'attività partigiana il gruppo di Feriole composto da Marangon e Balasso. Questo giovane 17enne era stato stroncato da una raffica di mitra dei repubblichini nella piazza di Agna. Proprio mentre nella stessa ora la madre, mossa da una istintiva voce materna, era uscita di casa per cercarlo. Anche la vicenda di Giulio è una vicenda che illumina sulla spaccatura che dilaniava in quel tempo le famiglie durante la guerra civile. Giulio dunque è fratello di Achille, il partigiano con cui Balasso erano i rapporti di amicizia ed era nipote di Cesira Gasparotto, una storica importante, una storica dell'arte, ma anche una fervente fascista. Inoltre era figlio di Giuseppe Gasparotto, fascistissimo segretario comunale di Terrassa, legionario delle Brigate Nere e dunque in qualche modo mandante dell'omicidio del figlio, sia pure per interposta persona, che all'indomani della liberazione sarà sottoposto dal neo insediato sindaco del CLN Paolo Sambin a Terrassa, appunto, ad una rigorosa indagine amministrativa che ne evidenziò le malversazioni. Redatto nel maggio del 1945 da Alfredo Balasso, che intanto era stato ricoverato all'ospedale di Padova, portato da alcuni amici in seguito a ferite subite in combattimento, abbiamo una testimonianza precisa delle radici ideali che animavano i giovani che rappresentarono il volto pulito, vero, di una resistenza autentica, quella alimentata dallo slancio ideale che si esprimeva come ribellione contro la negazione di ogni forma di libertà e di dignità umana. La protesta di questi giovani si realizzò nella forma del sabotaggio di obiettivi militari e civili, come abbiamo visto, assunse le vesti di una propaganda mirata a mostrare le ragioni ideali di un agire che non si nutriva di rancori personali o di motivazioni altrettanto personali. Niente sangue, dunque, niente giustizia sommaria, mette in evidenza il Balasso, ma protesta contro la guerra, avverso a ogni oppressione militare, contro il mercenarismo fascista, contro ogni imposizione con la forza, contro i saccheggi e distruzioni. Parole profetiche se commisurate ai fatti del nostro drammatico presente. Il documento mostra le autentiche radici di quella resistenza alla quale dobbiamo la costruzione di uno Stato fondato sulla democrazia, sulla libertà, sulla solidarietà. Dobbiamo considerare infine che questo documento viene elaborato da giovani poco più che ventenni, Alfredo Balasso nel 1945 a 23 anni e Vittorio Marangon, che sarà il primo sindaco di Cervarese e Santa Croce, ne ha qualcuno in più. Questi giovani seppero coltivare il sogno spinoziano di una società giusta in cui nessuno minaccia l'altro, homo homini lupus, ma lo rispetta come si rispetta un essere divino, homo homini deus. Nel giugno del 1944, Alfredo aveva indirizzato alla madre una lettera di commiato da leggere nel caso in cui potesse accadere la morte. E scrive in questa lettera commovente: cara mamma, il mio dovere di uomo, il mio amore verso gli altri uomini, verso gli umili, verso gli oppressi, soprattutto il mio amore per la giustizia, mi hanno spinto a fare quello che ho fatto. Alfredo Balasso avrà una vita molto interessante. Anche se mantenne questa inquietudine dell'idealista che vede compromessi poi i propri sogni e non sa capacitarsi di questo fallimento, no? Viaggiò il mondo, ricoprì incarichi di prestigio importanti al Banco Centrale di Argentina, poi alla FAO, a Ginevra, ma mantenne questa idealità che in qualche modo lo erose dall'interno fino alla morte avvenuta il 9 marzo del 2008 a Campo San Martino, dove si era ritirato a vivere gli ultimi giorni.